Cari fratelli, vi confesso che non sono abituato a vedere tutte queste persone. Noi siamo in 7 adulti e 5 bambini. Tutte le settimane siamo portati a predicare la parola di Dio. Scusate. Vicino. Tutte le settimane ci prepariamo perché siamo soltanto noi e quindi portiamo ogni settimana la parola di Dio. Però vedere tutte queste persone un po' mi mette un po' di che. Però volevo portare i saluti dell'Assemblea di Villafranca. Giovanni ci teneva a salutarvi tutti, ha detto mi raccomando, saluto a tutti. E volevo dirvi che questo pensiero nasce da un tema che ho fatto a scuola. Io sto frequentando il 5º anno di elettromeccanica, quest'anno farò l'esame di Stato. E a scuola mi hanno fatto fare un tema sul tempo libero e ciò che stimola gli interessi. Beh, vi dirò che non ho perso l'occasione per poter parlare del Signore nel tema, perché veramente oggi siamo stimolati moltissimo dai media. Possiamo vedere continuamente alla TV inviti a comprare, ad andare, a fare. Siamo bombardati da questi inviti. Ovviamente dire che viviamo in un mondo perduto, in un mondo di peccato, sembra una frase fatta, ma è così. Ma i credenti dovrebbero essere pronti ad affrontare un mondo così. Dovrebbero essere pronti ad affrontare un mondo perduto. E nel mondo perduto non si può trovare nient'altro che inviti ad allontanarsi dal Signore. I media lavorano non per farci del bene, ma per impegnare la nostra mente. Viviamo in una società che viene bombardata continuamente da immagini, da suoni, da pubblicità, da musica, da discorsi che portano in qualche maniera inviti, no? Andiamo, facciamo, diciamo. Ma tutte queste immagini, tutti questi inviti, tutti questi interessi che ci vengono proposti, pensandoci bene, hanno fatto un esame. Oggi le immagini che noi vediamo, le informazioni che riceviamo in un giorno solo, 100 anni fa le ricevevano in 10 anni. Sapete che cosa vuol dire questo? Che la nostra mente è affollata. Siamo bombardati. Siamo stretti in una morsa dove il cervello non è più in grado di gestire le informazioni. Quando le menti vengono distratte, affollate di inviti interessanti, si rischia di non essere più capaci di vedere quello che si ha davanti agli occhi. Si diventa ciechi e non si è più in grado di riconoscere ciò che veramente ci fa del bene e ciò che in realtà non ci fa del bene. Volevo leggervi un invito molto importante nella parola di Dio, in Luca capitolo 14, dal versetto 15 al versetto 24. Sicuramente conoscete la parabola del gran convito. E qui siamo in un contesto in cui il Signore Gesù sta insegnando in casa di un capo dei farisei come vivere in maniera umile, come comportarsi in maniera generosa e anche come servire il Signore. Uno degli invitati dice qui: udite queste cose, dopo aver udito tutti questi insegnamenti, gli disse: Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro gli disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi, zoppi. Poiché disse, il servo disse: Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: va fuori per le strade lungo le siepi e costringila a entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Gesù probabilmente qui era stato invitato a delle nozze. E anche in questa circostanza il Signore Gesù non perde l'occasione per insegnare attraverso dei racconti, attraverso una parabola. I nostri doveri insegna a questi uomini, le nostre responsabilità verso gli altri. Lo spunto che Gesù usa qui per insegnare è il contesto stesso in cui si trova. Uno dei partecipanti, udendo quegli insegnamenti del Signore Gesù sulle responsabilità, sulla generosità, su come comportarsi con umiltà, cerca di cambiare argomento. Toccava troppo sul vivo quello che stava dicendo il Signore Gesù. E dice a un certo momento una frase un po': beato chi mangerà pane nel regno dei cieli, nel regno di Dio. In quel tempo vi era una credenza tra i giudei e si associava il banchettare con la grande festa che ci sarà nel momento in cui ci sarà il ritorno del Messia. Si associava questo banchettare al ritorno del Messia, al regno di Dio. E l'idea dei giudei riguardo al regno di Dio era proprio quella festa ineguagliabile, incomparabile, una festa grandissima, dove qual è il pensiero? Beato chi mangerà. Capite, il Signore stava insegnando delle cose importantissime su come comportarsi, su quali erano le cose importanti della vita. E quest'uomo viene fuori con una frase: beato chi mangerà nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, vedendo quest'uomo così entusiasmato dalla prospettiva felice di coloro che parteciperanno a questo banchetto, all'abbondanza che ci sarà nel regno di Dio, allora gli racconta una parabola. Il Signore Gesù vede che questa mente era molto propensa all'autogodimento. Non era pronta ad ascoltare. Non era interessata a quello che il Signore gli stava dicendo. Non era proprio quello che voleva sentire. Era piuttosto pronto a dire: quando è che facciamo sta festa? Quando è che mangiamo nel regno di Dio? Un uomo fece una gran cena e invitò molti. E allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. E il Signore sembra dirgli innanzitutto a quest'uomo: tu aspetti il gran giorno del Signore, è quello che stai aspettando. Un avvenimento così lontano per te sembra qualcosa che avverrà nel futuro. Ma il tempo del Messia è qui, è davanti a te il Messia. E tu non lo vedi. Tu non lo vedi. Il Messia è davanti a te e tu non lo vedi. Ma dove sono i tuoi interessi? Realmente, dov'è che stai guardando? Capite, il Messia era davanti a quest'uomo. E la sua mente era così affollata dall'autogodimento, dagli interessi che aveva per se stesso, che non vedeva il Messia davanti a lui. Dov'è che stai guardando? L'invito del Signore per non restare fuori dal suo regno non è il giorno che tornerà, ma è oggi. Il Signore è qui, è già venuto e ci ha già invitati. E quest'uomo non lo vedeva. Perché? Perché la sua mente era affollata. Capite che il sistema non è cambiato. Oggi siamo bombardati perché il sistema di Satana non è cambiato. È quello di affollarci la mente, di riempirci di immagini, affinché la nostra mente non faccia un'immagine della volontà di Dio, ma faccia un'immagine di come mi posso godere, che cosa mi merito io. Il Messia è già avvenuto nella persona di Gesù Cristo e con lui ci sono grandi beni spirituali. In Lui ci sono grandi beni spirituali. Sono accessibili. Sapete, i beni spirituali del Signore non sono nascosti. Non li ha tenuti soltanto per quelle persone più brave, più attente, più per bene, che hanno nella vita fatto cose grandi per il Signore. No. Il Signore è una persona così generosa che ha reso accessibili i suoi beni a tutti. I beni spirituali del Signore sono a disposizione di tutti. Eppure l'invito a questa festa non era visto da quest'uomo come qualcosa di presente, ma era visto come qualcosa di lontano. Non aveva ben presente chi aveva davanti. Eppure il costo di questa festa lo sa soltanto il Signore Gesù qual è stato. Vedete, noi possiamo comprendere in parte qual è stato il costo della festa che il Signore Gesù ha organizzato per noi. Noi possiamo comprendere una parte. Abbiamo visto tanti film, La Passione di Cristo, si parla tanto di queste cose, di quello che ha sofferto il Signore Gesù. Ma ciò che il Signore Gesù ha provato dentro, pur essendo uguale a Dio, non lo considerò, ma si lasciò portare sulla croce ed essere inchiodato. Ma perché? Perché voleva invitarci a una festa. Qual è la festa? Quella di essere figli di Dio. Dice la Scrittura che ogni uomo che si converte nei cieli c'è gran festa. E noi non la vediamo questa festa, ma sappiamo che c'è. E sappiamo che quella festa saremo partecipi anche noi. Eppure a volte la nostra mente è così affollata che non riusciamo a capire queste cose, non riusciamo a vederle, ci lasciamo prendere dall'affollamento delle immagini nella nostra testa. Dovremmo riuscire veramente a capire la profondità del gesto che il Signore Gesù ha fatto per noi. Se ci mettiamo a riflettere su questo gesto, io vi dico sinceramente che ogni volta che mi metto a riflettere su questa cosa, mi viene da piangere, perché dico, può essere che per me, un miserabile, il Signore Gesù si è lasciato appendere sulla croce? È resuscitato perché? Perché voleva essere la primizia per me? Perché io potessi anch'io accedere al regno di Dio? E questo l'ha fatto per ognuno singolarmente, perché Dio non è un salvatore della massa. Il Signore Gesù non salva le masse, ma salva in maniera personale. E quest'uomo chi aveva davanti? Aveva davanti il Salvatore. E che cosa ha saputo dire davanti a questa situazione? Beato chi mangerà nel regno dei cieli. Probabilmente erano sazi, spiritualmente, materialmente. Erano compiaciuti del fatto di essere a posto davanti a Dio. Che bisogno c'era del Messia? Sì, per carità, ci sarà un surplus, mi darà qualcosa in più, ma io sono già a posto, non ho bisogno di nient'altro. Se anche Dio mi fa stare bene, così nella situazione in cui sto, e non mi disturba, e mi porterà poi un giorno nel cielo, io sono a posto così, non devo fare altro, sono a posto, ho sistemato tutto. Non è che ho bisogno di un salvatore che mi porti poi chissà quale grande beneficio, perché sono a posto così. Probabilmente erano questi i pensieri che c'erano nella testa di quell'uomo, per dire così davanti al Messia: beato chi mangerà nel regno dei cieli. Anche oggi la maggior parte non si rende conto delle grandi ricchezze che il Signore Gesù ci ha fatto partecipi. Sapete, il Signore Gesù nella sua generosità non ci ha fatto partecipi di una parte del regno di Dio. Ci ha fatto partecipi di tutto il regno di Dio. Ci ha chiesto al Padre di trattarci come fratelli, come figli, così come lo è stato Lui. E noi saremo eredi e coeredi, dice la Scrittura. Ma non è finita. L'invito dell'Evangelo è stato pubblicato. I presenti lo hanno accolto. E qual è stata la loro reazione? Sapete, il Signore Gesù li invita, guardate, se rileggiamo, dice qui, tutti insieme, un uomo preparò una gran cena e invitò molti. Il Signore Gesù sta parlando del suo invito, non di un invito di qualcosa che non c'era, era una parabola, ma l'invito che sta parlando qui è il suo invito. E che cosa fanno le persone davanti a lui? Avete visto che risposta ha avuto il Signore Gesù? È qualcosa di surreale.
È tutto un mistero per me.
Scusate. Le risposte quali sono state? Anteporre qualcosa di più importante. Signore, è vero, il tuo invito è importantissimo, per carità. Non è un invito importante, ma mi devi scusare. Mi devi scusare, ho qualcosa di più importante. Uno dopo l'altro affermano di avere qualcosa di più importante da fare. Non posso venire. Non ho tempo per te, Signore. Questo è quello che hanno risposto al Signore. Signore, io per te non ho tempo. Mi vuoi salvare? Salvami pure. Ma non mi chiedere il mio tempo. Non ho tempo per te. Ho delle cose più importanti da fare. La realtà non è che hanno delle cose più importanti da fare. La realtà è che non vogliono venire. La realtà è che non gli interessa l'invito del Messia. La realtà è che per loro è più importante quello che potevano godere al momento, non l'invito del Messia. Ciascuno ha una scusa diversa, una cosa più importante, di qualsiasi natura essa sia, ma è più importante del Signore. Evidentemente non si rendono conto di quale vitale invito ha rivolto a loro il Signore. La domanda che mi sono posto davanti a queste riflessioni è: quanti oggi sono in questa situazione, che non hanno tempo per il Signore? Che sono impegnati, hanno una mente affollata, sono stressati, sono in una morsa di mille informazioni, mille immagini che vedono ogni giorno, mille cose da fare, correre, ma non hanno tempo per il Signore. Sapete qual è il tempo più facile da utilizzare? Quello che appartiene al Signore. È il tempo più facile da impiegare nelle altre cose. Fateci caso. Io ho sperimentato sulla mia pelle. E quando sono troppo impegnato, la cosa che più trascuro è la parola di Dio. È la cosa che più facilmente riusciamo a impegnare. Il tempo trascorso con il Signore. Ma il Signore si indigna. Quando noi non accettiamo il suo invito, si indigna. Qua parla di indignazione. Il Signore si è indignato perché non avevano ricevuto l'invito. Gesù manifesta la sua indignazione per l'impenitenza, per l'incredulità di questi uomini, i suoi contemporanei. Chi c'era qui, sapete, non era il popolo dei greci, non era il popolo dei gentili, ma era Israele. Il popolo di Dio sulla terra, il popolo che Dio ha scelto sulla terra. E vedete che le cose peggiori succedono sempre in quelli che ricevono di più. Quanto ha ricevuto Israele? Più si riceve e più si è portati a non dare. Fateci caso, più si riceve e più si è portati a non dare. Siamo fatti così. Io stesso sono fatto così, perché riceviamo tanto dal Signore. Oggi se abbiamo potuto lavorare, se abbiamo potuto mangiare, se abbiamo potuto fare qualsiasi cosa, perché l'abbiamo fatto? Perché erano le nostre capacità? È la grazia di Dio che ce l'ha concessa, fratelli. È la grazia di Dio che ci concede tutto quello che abbiamo ogni giorno. Non è certo la nostra capacità. Sapete, oggi ho ricevuto la notizia di una persona che ho evangelizzato circa 10 anni fa. Una vita complicatissima. Non ha voluto sapere del Signore. Lui, se lo vedete, se lo vedevate, 76 anni sembrava ancora un cinquantenne. E lui si sentiva immortale. Ha venduto case, stava costruendo altre case. Ha fatto un sacco di progetti. 2 giorni fa il Signore gli ha ridomandato indietro la sua vita. Che cosa gli è rimasto, fratelli? Di tutto il tempo che ha investito, che cosa gli è rimasto? Capite che se non investiamo il tempo per il Signore, abbiamo perso tempo. Tutto questo continuare a avere informazioni ci porta via quello che noi dovremmo ricevere e che ci fa del bene. Israele credeva quello che era scritto in 2 Samuele: il cieco e lo zoppo non entreranno nella mia casa, ma avranno un'amara sorpresa. Sapete, rifiutarono l'invito del Signore. E il Signore che cosa disse? Il Signore disse al servo: va fuori. No, scusate, prima. Il servo tornò, grazie Gino. Il servo tornò e riferì queste cose al suo Signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Quelli che Israele credeva che non sarebbero entrati nel regno di Dio sono quelli che entreranno nel regno di Dio. Sapete perché entreranno? Non per i propri disagi fisici, non per le proprie capacità, ma perché hanno accettato l'invito. Gesù però, dopo che ha invitato tutte queste persone con successo, è bello quello che c'è scritto qui, il servo tornò dal Signore e disse: Signore, si è fatto come tu hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al suo servo: va fuori per le strade lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Poi il Signore disse: Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Sapete, la grazia di Dio non si è conclusa. C'è ancora posto. E questo posto ha delle responsabilità. Sapete per chi? Per noi. Siamo noi che portiamo avanti questo invito. E se noi perdiamo tempo con interessi che non sono quelli del Signore, abbiamo ristretto questo posto. Lo abbiamo fatto diventare piccolo. Visto che i primi trattano con sufficienza la parola della vita eterna e si giudicano indegni di questo invito, allora rivolgetevi ai pagani, dice il Signore Gesù. Fate entrare quelli che sono pagani, quelli che questi uomini pensano che non hanno diritto di entrare nel regno di Dio. Costringeteli ad entrare. Il Signore non costringe nessuno. Qui sembrerebbe quasi una forzatura, ma ciò che costringe è l'amore di Dio. Paolo, che cosa dice? L'amore di Dio mi costringe. L'amore di Dio costringe. È qualcosa che spinge forte. Non è un amore umano. Non è un amore di interessi. È un amore disinteressato. Un amore per dei bisognosi. E questi bisognosi siamo noi. La parabola di Gesù si conclude con una tremenda ammonizione di quel padrone. Sapete che cosa dice? A un certo momento il Signore Gesù, dopo che ha invitato i zoppi, i ciechi, i storpi, i gentili: perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. Il Signore Gesù afferma che non farà distinzione tra il giudeo, il greco, il fariseo. Chi ha udito la parola dell'Evangelo e non l'ha accettato? Beh, cari fratelli, è rovinato. Subirà la rovina eterna. Ma chi lo ha accettato potrà beneficiare di tutti quei benefici che il Signore ha preparato. Sapete, il Signore non ha condiviso soltanto il suo regno. Non so chi ascolta i messaggi che riceviamo ogni tre volte alla settimana tramite WhatsApp, ma stiamo parlando, il Signore ci sta parlando delle corone. Oltre al regno, il Signore è pronto anche a dare delle corone. Quindi tutto quello che possiamo fare per il Signore è un guadagno, non è una perdita. Non è un tempo speso a perdita, è un guadagno per tutti. Chiunque fa qualcosa per il Signore non fa altro che investire per il suo futuro. Ma dipende da che cosa stimola i nostri interessi. Dove sono rivolte le nostre menti? Che cosa realmente stimola dentro di noi gli interessi? Gesù in questa parabola denuncia la presunzione, la compiacenza di questi giudei. Ma che cosa direbbe della Chiesa di oggi? Che cosa sta stimolando oggi la vita dei credenti? Siamo davvero così felici di questo invito che abbiamo ricevuto? Siamo davvero così entusiasti di questo invito? Oppure siamo interessati da tutt'altro? Vedete, se queste continue immagini, queste continue informazioni ci arrivano, un motivo c'è. E se non le contrastiamo stando piegati sulla parola di Dio, saremo portati lontani. Non si tratta di perdere la salvezza, ma si tratta di entrare come attraverso il fuoco, in un momento di festa. Entrare come qualcuno che entra nudo. Non è qualcosa di bello. Entreranno persone con le corone. Entreranno persone con la corona dell'onore, della gloria, della giustizia. E potremmo entrare nudi noi. Sapete qual è la vergogna che si proverà in quel momento? Come ci troverebbe davanti al suo invito così eccellente, prezioso, ma soprattutto costoso, il Signore Gesù? Il costo è stato la dura morte e il prezioso sangue di Cristo. Per l'invito che ci è stato rivolto. Oggi come definiamo la nostra risposta davanti all'invito del Signore Gesù? Siamo forse distratti dai beni materiali? Oggi il mondo corre per mostrare il proprio tiro. Dove posso sparare io e dove tu non puoi sparare? Io ho la macchina più grande, tu ce l'hai più piccola. Io ho la casa bella, tu c'hai la casa, il monolocale. Io ho i vestiti firmati, tu hai i vestiti non firmati. Questo ci propone la TV. Una vita firmata, una macchina di lusso, una casa che fa invidia. E poi, 2 giorni fa, a 76 anni, il Signore domanda indietro la vita, mentre stava bene, seduto a tavola. Si è seduto come tutte le altre sere per cenare, ma non si è alzato dalla tavola. Siamo intrisi di ideali mondani, dove il godere subito e adesso è meglio dell'attesa del gran giorno preparato dal Signore. Aggrappandoci a cose temporanee, rischiamo di perdere quelle eterne. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi, capitolo 7, leggiamolo insieme, versetto 29 fino al 31. 1 Corinzi 7, 29 e 31. Ma questo vi dico, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero. quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura, la forma di questo mondo passa. Il Signore Gesù ci informa tramite Paolo che tutto quello che facciamo in questa vita passa, è perso. Ma tutto quello che facciamo per Lui ha gli interessi. Non lo riceviamo indietro, eh? Non lo riceviamo così com'è. È la banca più importante che esiste in tutto l'universo. Riceviamo molti interessi. Visto che si ragiona sempre oggi in termini di finanza, di economia, beh, la banca più importante dove investire è la banca del Signore Gesù. Perciò lasciamoci stimolare da questo invito e togliamo tutte quelle immagini, quelle informazioni che ci affollano la mente, affinché tutto quello che viene dal Signore Gesù sia ben accetto nel nostro cuore. Perché tutto quello che sta succedendo nelle chiese, il fatto di accettare seconde nozze, il fatto di togliersi il velo, il fatto di far pregare le donne, non è successo perché ci siamo evoluti, ma è successo perché la mente era affollata di interessi che non sono quelli del Signore Gesù. Perciò lasciamoci invitare dal Signore Gesù e inginocchiamoci davanti a Lui, dove vediamo che abbiamo interessi diversi, e ritorniamo al Signore. Amen.
Amen. Ringraziamo il Signore per quanto ha voluto farci riflettere, sia a noi come credenti e anche a chi non ha accettato ancora questo invito. Come vediamo, ci è stato sottolineato ampiamente il valore